Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti stasera. Seconda lezione del ciclo del Bet Michael di lezioni sul da Ben Ammezzarim a Tisha B'Av. Stasera abbiamo l'onore di avere il Rav Roberto Della Rocca e niente, col permesso di Rav Colombo, a Rav Della Rocca.
Allora, Rav Colombo, dunque dediamo il primo dell'ogni smatoscel franco e fael per uccia meno fatto mega neve. Allora quando Hasve Shalom c'è un lutto, si mette un congiunto, no? Noi sappiamo che ci sono due fasi. Perché appena una persona muore, inizia quel periodo in cui un consanguigno diventa onen, poteva essere onen, poteva essere addolorato e non è ancora in stato di lutto, perché deve essere in qualche modo occupato per organizzare la sepoltura. C'è uno stato di confusione, di dolore totale. Poi non appena inizia la sepoltura, inizia il periodo della velut, che dura 7 giorni, ma anche dentro la velut c'è una gradualità progressiva, che per esempio il primo giorno di avvenuto, il dolore è talmente fresco che non si mettono i tefillin. Chi è Avel non mette i tefillin. Se per esempio una persona ha grossi problemi economici, e dopo il terzo giorno teoricamente potrebbe lavorare perché ha necessità. Per cui anche nel settimo, nei 7 dì, c'è una gradualità. C'è il primo giorno che è il più duro, poi ci sono 3 giorni, poi ci sono 7 giorni, poi ci sono i 30 giorni, e poi per i genitori ci sono i 12 mesi. Per cui vedete che il dolore della perdita di un congiunto è progressivamente una cosa che va a diminuire, ok? Anche se poi il dolore, soprattutto dei genitori, resta talmente vivo che uno dovrebbe far lutto in continuazione. Il lutto per Gerusalemme, il lutto per il Qurban, è completamente opposto di quello che succede nel lutto di quando viene a mancare una persona. Perché? Allora, innanzitutto perché il lutto inizia prima, non dopo. Cioè noi il lutto lo facciamo dopo che una persona muore, iniziamo il lutto, in cui la prima fase è non è nutte, poi c'è la venute, poi diminuisce. Per Tisha B'Av noi, secondo questa logica, è stato distrutto il Tempio, l'apice del dolore. Noi dovremmo seguire la stessa logica e iniziare il lutto dopo la distruzione del Tempio, no? Cioè, come per un morto facciamo il lutto dopo, noi poi per Tisha B'Av dovremmo fare lutto dopo la distruzione del Tempio. Invece il lutto inizia prima della distruzione, cioè prima della perdita del centro di ciò che abbiamo di più caro. Noi iniziamo il lutto e la progressività del lutto è inversamente proporzionale al lutto che facciamo per una persona. Perché? Perché noi iniziamo il lutto blando il 17 di Tammuz, la domenica, che questo lutto va in aumento dai Rosh Chodesh di Av, no? e quindi diventa più fitto, diventa ancora più fitto nella settimana in cui cade il Shabbat. La sera, la mattina di Shabbat, siamo tutti onenim, non siamo neanche avelim, siamo onenim, come il momento in cui un congiunto muore. Infatti in quel giorno in cui noi mettiamo i tefillin la mattina e a Minchà già usciamo piano piano dal lutto, cioè usciamo da un lutto fino al giorno dopo e gradatamente usciamo dal lutto, quindi il post tragedia diminuisce fino a mezzogiorno, che per te sono le due del giorno dopo in cui finisce tutto. E poi paradosso anche ancora più grosso che lo Shabbat successivo, uno dei Shabbatot più festosi, più allegri, poi c'è Tu Be'av, cioè per cui la tragedia è tutta prima e non dopo. E questo si può spiegare col fatto molto tecnico che la tragedia inizia con l'assedio del 17 Tammuz, in cui cessa il Korban Tamid, quindi va tutto a scatafascio, non abbiamo più nessun tipo di immunità e quindi tutto è successo prima. In verità questa progressione inversa del lutto noi possiamo spiegarla in due motivi. Uno, che il lutto è soprattutto sulle cause di Shabbat, cioè come dire, noi il lutto è come se una persona che muore, noi dobbiamo far lutto per la malattia per cui muore, cioè dobbiamo fare più lutto per il fatto che quella persona ha sofferto nella sua malattia e capire le cause di questa malattia, per cui tutto il lutto si dice ci spinge a riflettere sulle cause di questa tragedia, capite? Cioè per cui è tutto sui motivi che hanno preceduto questa catastrofe, perché c'è stata questa disgrazia, punto uno. Secondo punto, che mentre facciamo il lutto dopo la morte di un congiunto, perché quel congiunto fino alla Tevi'at HaMetim non lo vediamo più, non c'è, cioè fisicamente i Rabbim dicono c'è un momento in cui devi rialzarti, devi prendere la vita, non puoi stare tutta la vita a disperarti, per cui devi uscire dal lutto, però fai il lutto perché quella persona non c'è più. Questo non vale per il Beit HaMikdash, e per Gerusalemme, perché anche dentro al massimo del lutto e della catastrofe noi dobbiamo avere una forte emunà che il Beit HaMikdash lo rivedremo costruito ai nostri giorni, cioè come se ognuno di noi deve costruire un pezzettino per la ricostruzione del terzo Beit HaMikdash definitivo. Quindi lì in qualche modo non c'è più speranza, la persona che ha lasciato questo mondo non c'è più, Gerusalemme e Beit HaMikdash saranno ricostruiti presto ai nostri giorni. Ora c'è tutta una pagina della Gemara nel trattato di Shabbat 119b che i Chachamim ci dicono per quale motivo è stata distrutta Gerusalemme. Amai Rabbi Abbahu lo chaeva Gerusalemme e la Bishbil Shebitelu che Yatshema Beatit. Secondo Rabbi Abbahu Gerusalemme è stata distrutta perché è stata, perché in quella generazione hanno abolito la lettura del, dello Shema alla mattina e alla sera. Dice Rashi, come è possibile che l'avevano abolita? Perché la gente era occupata bestia a Yain. Cioè la gente passava il tempo all'osteria, andava al pane, oggi si potrebbe dire, andavano tutti a prendere il cappuccino e stavano lì le ore a chiacchierare, a spettacolare, e quindi passava dalla mente la mitzvah della Kirachema. Poi ci sono tanti altri motivi, per esempio, non li dico tutti, ma la Pizzak, l'Ocha e Vajerusalem, e la Fisvili, Sheushvu, Katandri, Gadol. Cioè, Jerusalem è stata distrutta perché non c'era più differenza tra il piccolo e il grande, cioè non c'era più una gerarchia. Questo insiste molto l'ultima Mishnah del trattato di Sotà, in cui si dice Beikvot Mashiach, alla vigilia della venuta del Mashiach, che esce alla chutzpah, come si realizza questa arroganza, che i giovani non si alzeranno più davanti agli anziani, cioè ci sarà un capovolgimento. Questo è il motivo per cui il profeta Malachi, in quel passo che leggiamo lo Shabbat, prima di presa Shabbat, a Gadol, dice «Pesci prima volta al Banim, vedem Banim alla Votam», cioè che ai metterà insieme, risolverà i conflitti generazionali. Quindi non c'è più una gerarchia. A un certo punto, e voglio soffermarmi su questo insediamento, Amaya Pichimon Vayabba, Amaya Pichanina, Lo Chayeva Yerushalayim Ela Pichvil Shelo Ochihu Ze Eze. Yerushalayim non è stata distrutta altro perché non si ammonivano più l'uno con l'altro. Allora, da dove deduce la Gemara tutto questo? Lo deduce da un passo della Megillat Echa, del libro di Echa, delle Lamentazioni, che leggiamo la sera e la mattina di Tisha B'Av, che dice Ayusare Akeayalim lo manzeu mir. I suoi Saim, i suoi leader, i suoi principi, cioè riferendosi al popolo ebraico, cioè prima dice si è dileguato lo splendore della Bazion, della figlia di Sion. I suoi leader sono diventati come Ayalim, come cervi che non trovano pastura, che non trovano il loro gregge col pastore che li guida, e se ne vanno via senza forza, belocqua, livne rodef, di fronte a chi li insegue. Cioè ognuno va per conto suo. Ora, Ayal Midrash dice una cosa, e questo però non lo dice la Gemara, lo dice il Midrash. Il Midrash fa un gioco di parole, perché Ayalim, il libro di Rappallà dice Ayalim sono i cervi, che però nella Megillat Tirchà è scritto senza la Yod. Quindi il Midrash dice non legge Ayal, ma non legge Ayalim, ma legge Elim. Elim significa i montoni, c'è questo gioco tra cervi e montoni, è una questione di plurale, dove per i cervi si legge Ayod e si dice Ayalim. Se tu invece non leggi la Yod, Elim sono i montoni. Allora, che vuol dire, perché mi piace, ci dice questa cosa qui? Menage vuol dire che quando i leader, quando i capi camminano come dei montoni, allora si chiede ai ragazzi come camminano i montoni, ai bellissimi montoni, i montoni procedono tutti a testa bassa, quindi ogni montone nel correre a testa bassa vede solo la coda dell'altro montone, cioè non vedono mai il volto dell'altro montone. Allora, quando i leader camminano a testa bassa, e come dice qui la Gemara, capisciuppene in battacca, che infossano il loro volto nel terreno, cioè vedono solo il terreno e non solo la terra che gli sta sotto, quindi non c'è più l'ammonimento l'uno o l'altro, qui c'è la fine, cioè Gerusalemme e il Bet HaMikdash, le grandi centri del popolo ebraico vengono distrutti quando i suoi leader, quando i leader del popolo ebraico procedono come montoni. Allora, innanzitutto qui in questa pagina c'è una cosa interessantissima, perché poi oltre a questa pagina del trattato di Shabbat c'è anche più di una pagina del trattato di Gittin che si chiede anche per quale motivo è stata distrutta Gerusalemme. Ma i Chachamim potrebbero liquidare la questione con una sola risposta, cioè potrebbero dire: l'esercito romano è un esercito imbattibile, ha raso al suolo tutti i più grandi eserciti del mondo, noi siamo uno sputo rispetto ai macedoni, ai persiani, hanno distrutto tutto, hanno distrutto anche a noi, perché andare a cercare tutti questi motivi per dire perché i romani hanno distrutto Gerusalemme? Potevano dire: i romani sono fortissimi, hanno distrutto anche a noi. Allora, questa cosa ci fa riflettere su che cosa? Che i Chachamim ci insegnano a cercare sempre le cause internamente. Cioè, è molto semplice dire: ma perché succede questo? Perché quella cosa non va bene? Ah, è colpa del presidente, è colpa del bambino, è colpa del fornaio. Cioè, dicono: guardati dentro. Cioè, qui il Talmud ci invita a fare una riflessione interna su noi stessi, sui nostri comportamenti, e non delegare sempre la responsabilità sugli altri, cioè dire che è una risposta molto plausibile: siamo stati distrutti perché i romani sono fortissimi, imbattibili, non ci vuole niente, la risposta più logica che c'è. Invece c'è questo quellamento su dei minimi dettagli, perché il popolo ebraico non ha fatto così così. Allora mi sembra che questa immagine del fatto che i suoi leader camminano come montoni è un'immagine, insomma, molto suggestiva. Cioè, quando i capi del popolo non si guardano più negli occhi, non hanno più il rispetto, la complicità, la confidenza per dirsi: guarda, tu stai sbagliando, cioè stai facendo una cosa sbagliata, perché il loro cavot, cioè il nostro cavot personale, diventa maggiore di quello che è l'interesse collettivo, perché non c'è più l'ammonimento. Allora, sappiamo da una pagina importantissima della Gemara c'è una discussione tra Rabbi Akiva e Rabbi Tanfon su questa difficoltà di ammonirsi, cioè perché l'ammonimento, nonostante sia una delle grandi misfotte della Torah, ovvero la Torcia, è talmente grande. Cioè, per quanto ad ammonire, devi ammonire il tuo compagno, è una misfotta difficilissima, di difficilissima applicazione, perché se tu vai da uno e dici guarda che stai sbagliando, scatta l'orgoglio e il capote, dici ma tu chi sei per dirmi a me come devo comportarmi io? Allora uno dei due, ma adesso non mi ricordo chi dei due dice una cosa, dice l'altra, uno dei due dice perché non c'è nessuno nella nostra generazione che ha la capacità di accettare un ammonimento. Un altro dice invece, cioè no, il problema non è questo, il problema è che se tu l'hai scritto sul tuo libro, Mark Locken, l'altro invece dice no, non è tanto chi sa accettarla, ma il problema è chi sa portare a commentare un ammonimento, perché per sapere ammonire bisogna avere un'autorevolezza tale e soprattutto un'irreprensibilità. Cioè tu non mi puoi neanche a me, guarda che tu nel commercio fai delle cose che dal punto di vista della carne non si possono mai, quando tu sei il primo. Grazie. Ecco, disse Peter von, mi stupirei se vi fosse in questa generazione qualcuno ancora in grado di improverare. Pensate, lo dice per la sua generazione, la generazione dei più grandi Chachamim. Disse Pira Serafenazaya, io invece mi stupirei se vi fosse in questa generazione qualcuno ancora in grado di accettare gli improvvi. Mi mancava il testo, infatti. E disse la Biacchiva, io mi stupirei se vi fosse in questa generazione qualcuno ancora in grado di sapere come si improverà. Perché, e questo sicuramente abbiamo tutti studiato, ci abbiamo fatto alcuni anni fa, io ho fatto l'arte, se mi avevo organizzato per ammonire qualche pezzo che ho fatto io che Tamiteo è messo nello stesso Pasuk insieme a Lottisnachia Bilbaveha, non odierai il tuo fratello nel tuo cuore, perché sono insieme, perché nello stesso Pasuk, perché tu per ammonire una persona non devi covare dell'odio nel tuo cuore, perché molto spesso si rimprovera un'altra persona per fargli pagare un credito che tu ti porti dentro. Guardi, tu quella volta mi hai umiliato, adesso ti aspetto al parco perché appena scivoli sulla buccia del banana vengo lì e dico oh tu hai fatto questo, quindi c'è un odio nel mio cuore che cova. Infatti la Torah non dice l'odisna è da chi fa, cioè come se paradossalmente la Torah prevedesse che uno può provare l'odio come tu provi l'amore, uno può provare anche l'odio. Il problema è bivaverla, il problema è se tu quest'odio te lo tieni nel tuo cuore e corri ancora, e quindi il tuo ammonimento verso il prossimo non è pulito, non è genuino, non è l'essenza mai, ma è una ripicca, una rivendicazione che tu stai usando verso l'altro. Allora, se la generazione di Rabbita Fona, chi va, abbiamo sempre detto, dice, ma io mi stupirei di trovare qualcuno che sa ammonire, figuriamoci ai tempi nostri. E Rabbita dice, per ammonire una persona lo devi fare animato da amore, lo devi fare con discrezione, lo devi fare con dei termini molto appropriati e non devi personalizzare l'ammonimento, perché a volte uno ammonisce perché ti torna in qualche modo utile umiliare quella persona su quel punto lì. Però i Chachamim qui ci stanno dicendo nella Gemara che dei leader che hanno perso la capacità di ammonirsi e di essere complici creano una comunità di montoni, dove il montone è sicuramente forte, ma va a testa bassa, vede soltanto la sua traiettoria e la sua strada, a volte anche il montone con la sua velocità e con la sua traiettoria molto limitata va a sbattere le corna, e dove vede soltanto la coda dell'altro montone. Noi invece sappiamo quanto l'ammonimento è una virtù, perché a volte, e lo dice di una delle 48 virtù con cui a Torah Nihnet si acquista la Torah, è la Tochacha, cioè la Tochacha, l'ammonimento. In una generazione di Tamileo Chachamim, se tu mi ammonisci sulla mia mancanza, io ti devo dire grazie, mi hai insegnato qualche cosa. Ora, se voi prendete la Torah, la parasha di Devarim, che la leggiamo sempre nello Shabbat che precede di Shabbat, o nello Shabbat che, come quest'anno, è addirittura il 9 di Ab, quando il 9 di Ab viene di Shabbat e quindi viene spostato, che viene spostato
capitolo?
Allora, menzione, all'inizio
capitolo?
Il primo capitolo e le attiva i mancetti ben buoncere con l'Israele beve la chiesa bambi bai bai avà molciù ben paian ventofen bella marma grazie la svedesia. Allora, queste sono le parole, no? dice la Torah all'inizio del libro di Devarim. Sono gli ultimi discorsi che Mosè ha fatto nel suo ultimo mese di vita. Allora ci dice Rashi, difficile di vedere Tochacot, perché Mosè prima della sua morte ammonisce tutto il popolo di Israele. Tra l'altro, per quale motivo Mosè ammonisce il popolo di Israele prima della sua morte? Perché a sua volta lo impara da Giacobbe, dal nostro patriarca Giacobbe, che ammonisce i figli sul letto di morte. E questo è un tema molto sviluppato dai nostri maestri. Perché Giacobbe ammonisce i figli in quel momento, il momento in cui sta morendo. Diciamo, perché è più semplice in qualche modo ammonire delle persone nel momento in cui uno gli lascia le ultime consegne, no? Cioè, perché quelle persone che ascoltano l'ammonimento si vergognerebbero troppo in vita a guardarti in faccia se tu gli dici una cosa pesante, come se tu sai che stai morendo e quella persona non ti vedrà più, diciamo, si ricorderà sempre quelle ultime parole che tu gli hai detto, ma gli resteranno sempre impresse. Quindi Mosè prima di morire ammonisce il popolo, a tutto Israele. Secondo il Midrash e gli Alcucci Monini, il fatto che Mosè dice queste cose a tutto Israele, il Midrash dice che tutti, perché dice tutto Israele? Perché tutti erano in grado di sopportare gli ammonimenti, cioè era la generazione. E stavano per Zainez Israele, non è la generazione dell'Egitto, sono cresciuti, sono tutti in grado di sopportare questi ammonimenti. Eppure, nonostante tutto, in questa circostanza, Mosè rimprovera il popolo attraverso delle parole sottili, come rimprovera, sarebbe Rashi ci dice questa cosa. Mosè rimprovera il popolo citando delle località che sono località assolutamente virtuali. Cioè Rashi ci dice queste località non esistono, non ci sono. Allora facciamo un esempio, dice Desab, non c'è un posto come Desab, o nella steppa, li imploverò in relazione alla steppa, perché avevano peccato a Baal Peor, a Shittim, nelle steppe di Moab. Desab, li imploverò per il vitello che avevano fatto a motivo dell'abbondanza del Desab, come... Sì, io non ti voglio di una cosa, diretta, no, non ti voglio umiliare. Però come ti dico, sentire una cosa, ma a te l'oro ti ricorda qualcosa, ti fa venire in mente niente? Cioè li rimprovera per Refazim in modo molto sottile, molto, molto gentile anche. Quindi... Nonostante Mosè rimprovera, quella generazione è composta da persone di altissimo valore spirituale e quindi Mosè sceglie di ammonirli in modo metaforico e non diretto per tenere alto il cavod di Israele, cioè quando tu ti trovi di fronte a una persona di livello basta un remes. Basta una metafora. Nello stesso Shabbat noi leggiamo una Haftarah, scusa, così vedo la pagina, questa è una... Vi sto rivedendo soltanto una bellissima, si parla di Rav Miller nel suo bellissimo testo Olat Shabbat Shabbat. Niente, non posso dire una cosa, c'è un midrash che dice che tutto quello che noi insegniamo è stato detto a Mosè sul Monte Sinai, noi possiamo allora tutto quello che diciamo è al Colombo, già sa tutto. In questo testo Miller fa una bellissima idea già sulla differenza tra la Parashah e la Haftarah. Se voi prendete pagina 438, allora la Haftarah di Tevahim inizia con l'ammonimento di Isaia nei confronti del popolo ebraico, ma in modo molto diverso dalla tecnica di Mosè. Non è più un modo indiretto e metaforico, ma un modo molto diretto, un modo molto duro. Un verso per tutti, guardate il verso 3, il bue conosce chi lo ha comperato, l'asino conosce la sua mangiatoia, la mangiatoia del suo padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non ha scernimento, non ha intendimento, cioè si tratta Isaia peggio di un animale. Cioè, poi va avanti, dice, le vostre mani sono sporche di sangue, siete corrotti dalla testa ai piedi, che me ne faccio dei vostri sacrifici? Cioè ci dà degli ipocriti, dei corrotti, di tutto e di più, ok? Ed è l'Haftarah di Shabbat Chazon, sempre dello stesso Shabbat. Allora Ian Miller dice una cosa molto interessante, che la differenza tra l'ammonimento di Mosè, quello di Isaia, Isaia è un profeta che è vissuto prima della distruzione del Tempio, la differenza è proporzionale al livello del popolo ebraico. Cioè, noi di solito siamo molto più duri con le persone di alto livello, e molto più flessibili e clementi, perché secondo me in questo noi abbiamo assimilato, è uno dei concetti secondo me assimilatori, no? Tu il rabbino deve essere molto pastore, deve essere molto missionario, deve essere molto buonista. Allora noi siamo molto clementi con le persone sprezzanti. Qui a destra, la famiglia, ci dice una cosa completamente opposta. Più il livello è basso, e più lo stimolo deve essere energico. Più il livello è alto, e lì è sufficiente la metafora. Cioè, se tu la metafora, cioè Mosè parla con della gente di altissimo livello, e gli basta un accenno, una metafora. Cioè, se tu sei alto, tu capisci subito l'accenno che io ti sto dando. Più tu sei aiutoso, e più io devo essere molto energico, molto duro. Questo è anche quello che ci ha detto Shabbat, papà era già di Shabbat, una bellissima scrate la rabbia all'app, che aveva l'app del vero peccato di Mosè, che Mosè è andato nella sua leadership, è andato in automatico, ci ha detto, cioè mi ha detto di prendere il bastone, questo bastone ci dovevo fare qualcosa, perché mi ha detto di prendere il bastone, se poi alla roccia io devo parlare. Ma dato che quella volta, 40 anni prima, il bastone mi è servito per percuotere la roccia, io vado in automatico, è andato bene quella volta, andrà bene anche stavolta. Quando un leader va in automatismo, non è più un leader. Cioè, se un leader non capisce che il linguaggio, che la tecnica che andava bene per la sua comunità 20 anni fa non può essere la stessa di 20 anni dopo, tu non ti rendi conto che tu hai davanti delle persone che nel frattempo sono cresciute. Allora dice Rava Kallap, a gente fa vedere il bastone proprio per far vedere al popolo che stavolta non c'è più bisogno del bastone, e quel bastone stavolta non serve più a nulla, è solo un simbolo. Ma stavolta, cioè mentre 40 anni prima tu parlavi a degli schiavi aiottosi, ignoranti, dove per far uscire l'acqua che era toia da un popolo religioso tu devi percuotere. Se tu sei leader, è un maestro che dici sto popolo in 40 anni non è cresciuto per niente, è sempre lo stesso, c'è sempre il bastone, vuol dire che non sei più leader giusto. Cioè devi essere convinto che dopo 40 anni deve bastarti la parola per far uscire la Torah da un popolo roccioso, e non serve più il bastone. Allora Mosè ammonisce il popolo in modo metaforico, Isaia non l'ammonisce più in modo metaforico. Quindi noi qui abbiamo, e per dire anche qualcosa sulla pareggia, dice proprio una cosa bella, che dicono il balletto Sanforte, questo se può spiegano la differenza tra Mosè e Bilam, e lo fa attraverso l'esempio di un re che aveva due consiglieri. Uno dei due consigli era al figlio del re di comportarsi bene, altrimenti comprometterebbe l'onore di suo padre. L'altro invece gli consiglia al principe di agire come vuole, spregiudicatamente, come più desidera, perché tanto, essendo il figlio del re, tutto gli verrà perdonato. No? Cioè uno dice, guarda, se tu ti comporti male, tutti sono voi, tuo padre, che è re. Quell'altro invece dice, puoi fare tutto quello che ti pare, tanto sei il principe, per cui altri ti perdonano tutti. Quindi Bilam, che è il cattivo consigliere, dice, come sono belle le tue tende, Jacob, le tue dimore Israele. Invece Mosè improverà il popolo di Israele, ricordandogli spesso Hashem si adirerà con voi. C'è un vecchio avotre, anzi avotre di Natan, che dice ama chi ti ammonisce ed evita colui che ti loda, perché chi ti ammonisce ti conduce nel mondo futuro, mentre chi ti loda ti fa uscire da questo mondo. E c'è un proverbio giudaico romanesco che dice chi ti vuole male ti fa ridere, chi ti vuole male ti fa ridere, chi ti vuole bene ti fa piangere, no? Grande insegnamento. Quindi ci abbiamo visto come la cosa importante è lavorare sulle cause, sui motivi interni che hanno portato alla disgrazia, per cui i giorni di Ben Hametzrayim sono giorni particolarmente importanti. Cerchiamo di seguire alla volta e meno le superstizioni. Ai romani ce ne sono tante in questo periodo, e ci sono dall'altro dei minachim e delle halachot, secondo il leader italiano, che sono molto più facilitanti degli usi che facciamo noi romani per scrupolo, perché su questo periodo ci proiettiamo poi tutta una serie di dolori, e probabilmente anche il fatto di essere un po' romani e di stare poi in quella città che ha distrutto il Bet Midrash e Gerusalemme.
Grazie.